Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Buongiorno a tutti e bentrovati al Mirko risponde. Come ogni settimana ci ritroviamo con il nostro appuntamento settimanale in radio su Radio Nuova Trieste e Radio Colbe Melfi e su tutti i canali dei social network dei profili personali miei di Mirko De Carli. Vi ringrazio perché siete sempre numerosi a seguirci, ringrazio Massimiliano Esposito che dirige e coordina la trasmissione e ringrazio anche le redazioni di Radio Nuova Trieste e Radio Colbe Melfi che fanno arrivare a tanti radioascoltatori il messaggio del Mirko risponde, che ricordo va in onda tutti i sabati pomeriggio sulle due radio e poi è pubblicato e ascoltabile gratuitamente sui miei social network, da YouTube a Facebook, a Instagram, a Twitter e canale Telegram personale Mirko De Carli. Come sapete cerchiamo di commentare insieme i fatti della settimana partendo dalle vostre domande, dai vostri suggerimenti, dalle vostre suggestioni che arrivano e che pongono questioni che sono importanti e decisive per voi che siete il popolo del Mirko risponde. Questa settimana abbiamo voluto approfondire un tema delicato come quella della guerra israelo-palestinese e dell'allargamento delle ultime ore del conflitto che ora coinvolge pienamente anche il Libano. Più volte avete sentito le mie posizioni che non sono volte a difendere una parte in causa, ma sono volte a dare credito e dignità alle ragioni di chi soffre, alle ragioni di chi è abbandonato ad un destino avverso di bombe, di morte e di sofferenza. La causa palestinese, che è una causa che da decenni tiene banco sugli scenari politici internazionali e tiene banco nei vari posizionamenti degli stati a livello di Nazioni Unite, è una causa che ci sta particolarmente a cuore. Ho ascoltato le parole di Giorgia Meloni, intervenendo appunto dagli Stati Uniti d'America, sulla vicenda che ha appunto riproposto il tema due paesi, due popoli, due stati. Io penso personalmente che questa retorica sia una retorica che affonda in delle ragionevoli motivazioni, ma che oggi abbia bisogno di avere un pensiero forte, nuovo, robusto, capace di creare una prospettiva possibile di pace in una terra sempre e da sempre afflitta da conflitti guerreggianti. Capiamoci e intendiamoci bene, il problema sta dentro Israele ed è dentro quello che è il governo israeliano. Oggi abbiamo un governo israeliano guidato da Netanyahu che aveva nel suo programma e ha nel suo programma il mantenimento delle terre dei coloni ebrei che occupano illegalmente, lo possiamo dire serenamente perché è la verità, territori che non sono interni ai confini definiti dopo la Seconda Guerra Mondiale dello Stato di Israele, e non abbiamo alcun riconoscimento giuridico di quel territorio che comunemente chiamiamo Palestina, dentro al quale rientra anche la striscia di Gaza, che per l'appunto è un territorio fuori da ogni riconoscimento internazionale e definibile come Stato. Ovviamente tutto questo porta gli stati limitrofi a Israele e Palestina, Libano in primis, ma anche Iran e via discorrendo, a essere parte in causa per una parte o per l'altra. L'unico modo per superare, e lo dico ai tanti che mi hanno chiesto un mio parere, un mio pensiero rispetto a questa vicenda, per superare questa situazione drammatica, non è altro che quello di far sì che nessun governo israeliano, e questo lo può fare la politica estera americana, statunitense, di concerto con l'Unione Europea, di concerto con le principali potenze mondiali, possa mai più avere la pretesa di occupare territori che non sono relativi alla sua sovranità nazionale. Quello che è successo, gli attentati, le drammatiche bombardamenti avvenuti nella striscia di Gaza, in Libano, dimostrano che non c'è ragione e non può aver ragione chi usa le bombe, e non si può costruire una narrazione di giusta causa attorno a chi parte per primo. Questa fase deve essere superata. Ora bisogna darsi una disciplina di condotta tale per cui possa ripristinare un criterio di legalità che possa essere terreno fertile di convivenza e pacifica coabitazione tra popoli diversi e belligeranti. Come abbiamo detto e ripetuto più volte in merito al conflitto ucraino-russo, per fare questo bisogna che Israele torni nel campo della legalità. L'esempio lo deve dare chi per primo ha sofferto nei tragici avvenimenti del terrorismo e del conflitto belligerante, e quindi che venga superata la sbagliata politica estera e politica interna di Netanyahu attraverso un intervento diretto delle nazioni che tutelano a livello internazionale Israele, che Israele rimanga e ritorni dentro i suoi confini, spiegando e facendo accettare ai coloni israeliani questa scelta attraverso una roadmap che non può essere certamente realizzata in 448, ma che nel medio periodo si realizzi e si concretizzi. Una volta fatto questo, bisogna lasciare spazio alla organizzazione dello Stato palestinese affinché possa, abbandonando l'uso delle armi come merce di scambio per un riconoscimento giuridico delle Nazioni Unite e internazionale, costruire una dinamica di stabilizzazione dell'area dove la striscia di Gaza non sia più luogo di morte, luogo di terrorismo, ma sia luogo di vita per coloro che ci abitano. Questo caso richiede anche un dialogo attivo con Libano, con l'Iran, con l'Arabia Saudita, affinché non siano più forze chiamate a parteggiare per una parte, ma che siano forze chiamate a collaborare per la pace. È evidente a tutti che in questo momento, se non si gettano le basi per questo percorso, l'escalation armata sarà sempre peggiore. Ricordo a tutti che le basi della pace si costruiscono mentre le bombe sono forti e sono continue. Ricordiamoci, in Italia i giovani cristiani si sono ritrovati a Camaldoli nel 43-45, quando l'Italia ha vissuto il dramma della guerra civile e il dramma delle bombe degli alleati che hanno portato in Italia bombardamenti sistematici per liberarla dalla occupazione nazista. Quindi l'invito che faccio a tutti è quello di impegnarsi per costruire le basi di un percorso di pace che sia capace non solo di proporre la retorica narrativa ormai stanca dei due stati, due popoli, due stati, ma che dia una vera roadmap possibile, pratica, pragmatica, concreta per realizzare quella narrazione. Passo al secondo punto, oggetto di vostre considerazioni e oggetto di vostre domande che mi sono arrivate in più occasioni tramite mail, tramite messaggi social e via discorrendo, e che riguarda il processo di Matteo Salvini. tanti mi avete chiesto cosa ne penso, in tanti avete visto attraverso i miei social il mio pensiero. Sono vicino al ministro Salvini, esprimo piena solidarietà al ministro Salvini. Credo che oggi avere una magistratura che si ponga in maniera così forte, netta, contro una carica istituzionale del nostro paese così importante, come allora il ministro degli interni, oggi il ministro dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, e che attraverso i pubblici ministeri proponga 6 anni di carcere più 1 milione di euro di danno da indennizzare a coloro che sono stati, secondo quella che è la posizione espressa dal PM, sequestrati dal ministro Salvini, è qualcosa di inaccettabile in uno Stato compiutamente democratico. Io credo che oggi dovremmo avere il coraggio tutti di chiedere che la magistratura non si occupi e non entri in campi non di sua spettanza, che non si occupi di fare politica attraverso la leva giudiziaria e che lasci operare dentro un quadro di legalità costituzionale i rappresentanti del governo. Questo è decisivo e fondamentale. Personalmente sono gli italiani col voto a giudicare se Salvini abbia fatto bene o no a bloccare l'arrivo di una nave nel nostro paese o a non consentire di far scendere o meno da una nave degli immigrati clandestini. Non è prefigurabile alcuna figura di reato. Personalmente mi ritengo doveroso dire, voi direte, lo dirà una sentenza, lo posso dire anch'io che sono un uomo delle istituzioni per le responsabilità che ho e per gli incarichi che ricopro, e un uomo di diritto per gli studi e le responsabilità che ho. Penso che utilizzare la figura del reato sequestro di persona nei confronti di una scelta politica esercitata nel pieno dei poteri previsti per quanto riguarda il ministro degli interni di un governo sia qualcosa di assolutamente assurdo. Non è un caso che nei 2 precedenti tentativi di chiamata in causa processuale avvenuti prima di questo, il Presidente del Consiglio e la maggioranza giallo-verde composta da Movimento 5 Stelle e Lega aveva rifiutato la procedibilità dell'azione giudiziaria attraverso un voto in Parlamento. Non è un caso che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle ha fatto un governo con i PD abbia non mantenuto la posizione precedente e l'abbia cambiata votando la procedibilità nei confronti di Matteo Salvini. Allora delle 2 l'una, o era giusto prima o non era giusto dopo, o viceversa. Per quanto mi riguarda, la politica dovrebbe avere la coerenza e la decenza di dire le cose per quelle che sono, ovvero non si è d'accordo con una scelta politica del ministro Salvini, bene, si faccia politica, lo si mette in minoranza e si facciano provvedimenti contrari a quelle che sono le sue azioni, ma non si usi la leva della magistratura per fare contrasto politico agli avversari politici. Vedremo come andrà a finire, magari questo mi corrisponde, sarà l'occasione per un altro mi corrisponde fra qualche anno, dove diremo noi l'avevamo vista giusta e non c'era alcun reato di sequestro di persone e il ministro aveva fatto una scelta politica opinabile, condivisibile o meno, ma non aveva commesso alcun reato. Vi ringrazio di cuore, come sempre potete ascoltare la trasmissione dai microfoni di Radio Nuova Trieste e Radio Montecanate. Un buon fine settimana a voi e una buona domenica a tutti voi dal vostro Mirko De Carlo.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.